noi l'ingegnere Edmondo Cesarini, che ha avuto la fortuna, per chi ha avuto la fortuna di assistere, certamente si ricorderà, ha fatto una bellissima, interessantissima relazione su Pierre Teilhard de Chardin. È stata una cosa bella, non era mai stata fatta. Io sono innamorato da quel giorno, anche se sono un ignorante che non lo conosco, lo dico la verità, però insomma mi è rimasta molto a cuore. L'ha fatta a metà di gennaio, vero? Metà gennaio. Oggi invece ci farà una riflessione sull'Eucaristia. Facciamo un bel applauso.
Ecco. Siamo quasi in chiesa non si batte.
Non fa niente, oggi noi siamo al convivio e non facciamo tanti formaggi. In realtà neanche dopo la lettura si doveva commentare, però
magari
è nata dal cuore.
Si meraviglia che un ingegnere parli dell'Eucaristia, ma io non è che sto qui a fare un discorso teologico, vorrei soltanto presentare qualche mia esperienza di rapporto con... serve un microfono? Posso provare a parlare più forte, ma...
Se si sente, non lo...
Vabbè.
Abbiamo distratto.
Diciamo che per me fu molto importante, quando ero giovane, quindi quasi mezzo secolo fa, la lettura di un libro intitolato proprio Il Corpo, di un vescovo anglicano, tra l'altro, un certo Robinson. Il sottotitolo era Studio sulla teologia di San Paolo, in cui evidenziava e dimostrava come quello che viene definito come corpo di Cristo, che poi è l'Eucaristia, in realtà già in tutto San Paolo, Studio sulla teologia di San Paolo, era l'insieme degli esseri umani che costituivano la Chiesa, ma non in senso mistico, no, noi tutti siamo abbastanza abituati al corpo mistico, che si sa bene che è il corpo mistico, dove sta, dice no, proprio il corpo, la realtà ontologica del corpo, della persona di Cristo è, secondo San Paolo, ma non solo, è realizzata, rappresentata, costituita, addirittura costruita dall'insieme dell'umanità, delle persone dell'umanità. Per esempio, San Paolo, cito solo due o tre cose, perché poi il discorso sarebbe lunghissimo. Quanto tempo c'ho?
C'hai una quarantina di minuti, 50 minuti.
San Paolo, per esempio, dice: la nostra umanità.
C'è il tempo di chiudere, insomma, poi dopo.
La nostra umanità diviene il corpo, la prima lettera ai Corinti 12:27, formando la pienezza di lui, cioè lui si diviene pieno, si realizza la sua pienezza, la lettera agli Efesini, la quale pienezza cresce per la vita di ognuno nella carità, cioè l'espressione della carità nella vita di ognuno degli esseri umani contribuisce, costruisce letteralmente il corpo di Cristo. Ma questo già nei Vangeli, poi, se ci pensate, perché lui diceva: dove due o tre sono riuniti in mio nome, che significa che si scambiano relazioni d'amore. Poi qui sarebbe da discutere e da definire che cosa significa amore, perché il termine che adesso non sto così. Comunque, due o tre si scambiano delle relazioni positive, creative, che generano il bene. Io sono lì, quindi sono in questa relazione. Oppure quello che avete fatto a questa persona l'avete fatto a me. Cioè, lui è in ogni persona. Oppure io la vita e voi tragi. Cioè, questo concetto, che la realtà incarnata di Cristo, che il corpo di Cristo, che la persona di Cristo, di cui lui è il capo e noi le membra, ma in realtà è un corpo, appunto, che è costituito da tutta l'umanità, da ciascuno di noi nella misura in cui si voglia, chiaramente. Quando in una prima sera di primavera di circa 2000 anni fa lui disse: questo è il mio corpo, non è che dice questa è la mia carne, questo è il mio corpo, questo sono io, cioè lui fondò questa realtà metastorica, ontologica, adesso voglio usare i termini così, insomma, questa realtà che lui era presente lì, non nei cieli quella, e che dava la possibilità in futuro, nel corso della storia, di ogni volta riattualizzare la sua presenza. Devo dire che poi, tu prima parlavi di Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, nella sua teoria evolutiva, parla proprio di cristosfera, cioè che tutta la vicenda storica umana, e quindi tutta l'umanità che cresce, finisce in una sfera che lui la chiama la cristosfera. Panica era un altro su cui forse varrebbe la pena di scambiare qualche riflessione, parlava del Cristo cosmico, nella sua al cosmo che abbiamo visto, cioè quest'idea che Cristo non è stata una persona vissuta 2000 anni fa, poi ha lasciato, vabbè, l'Eucaristia lì, ma è altro rispetto a ciascuno di noi, è costituito da ciascuno di noi. Se ci pensate, sono frasi che si sentono anche, la Chiesa, il corpo di Cristo, eccetera, ma una vera riflessione, una vera acquisizione di questo concetto, che noi siamo chiamati a completare la realtà, la persona del Cristo, a me al suo tempo, io sono abbastanza ignorante, ma a me al suo tempo fece un certo effetto, perché mi cambiò la prospettiva della vita. Non si trattava più di cercare di essere buono per accontentare un imperativo morale, se faccio il bene così, se faccio il male colà, magari un po' di purgatorio poi comunque, e io so io e gli altri, ma si trattava di essere impegnato a partecipare a tutta la vicenda di salvezza dell'umanità, a partecipare veramente alla resurrezione del Cristo, perché se l'umanità è il suo corpo ed è il corpo che risorge, è solo quando sarà completo, Dio sarà tutto in tutti, dice la prima lettera ai Corinti 15:18, lo so perché è talmente famosa che... È solo quando il suo corpo sarà completo che la sua resurrezione sarà completa. Teilhard de Chardin diceva che il tempo della storia è il tempo necessario perché la resurrezione abbia il suo compimento. E beh, questo per me fu una cosa importante, dava tutto un altro significato all'esistenza. Devo dire che successivamente alla costituzione della Palestina, successivamente al periodo apostolico, specie a cavallo del 1000 così, la concezione di sacrificio eucaristico, che era appunto la riattualizzazione in quel momento della realtà di Cristo, perché noi abbiamo bisogno anche di cose, di sacramenti, non possiamo stare solo con idee o con simboli così. Il sacramento è un qualcosa che attiene alla nostra corporeità, alla nostra terrestrità, all'esserci, starci. Il cristianesimo è una delle religioni più, anzi forse la religione più materialista, perché è ancorata alla realtà. Non per niente Teilhard de Chardin dice che lo spirito in qualche maniera deriva dalla materia, attirata chiaramente dallo Spirito Santo, animata dallo Spirito Santo, insomma, dalla realtà che si parte. Il sacramento era il segno efficace, cioè lì, ecco, quella certa cosa, quelle certe parole, ex opere operato, come dicono i teologi, attualizza la presenza di Cristo. In realtà poi è subentrata e sopravvenuta un po' un'altra concezione, che il sacrificio della messa, cioè l'Eucaristia, fosse la ripetizione del sacrificio della croce, no? Questa è un'espressione che più o meno tutti quanti avete sentito. Siccome era prevalsa la concezione che l'obiettivo fondamentale dell'incarnazione di Cristo, il cur deus homo, come dicevano i teologi, perché si è fatto uomo, ma chi ha fatto? Il motivo fondamentale fosse quello di patire in croce per soddisfare il Padre e ricompensarlo per peccato, no? Questa concezione un po' così. E questa è stata quella che ha predominata come idea fino addirittura prima del Concilio. Allora, la cosa fondamentale della persona di Cristo era stato il sacrificio sulla croce. E allora l'Eucaristia che riattualizzava la persona di Cristo era la riattualizzazione del sacrificio della croce. Io ricordo quando ero piccolo, non ci capivo niente, quasi come adesso, vedevo il libretto, il santo sacrificio. Dico, santo, vabbè, chiesto, cioè, ma sacrificio? Poi non vi dico come l'avevo interpretato, lo dico dopo, perché se no era una battuta. Insomma. E questa era l'interpretazione fino adesso. E tutta la celebrazione della Chiesa, fino al rinnovamento del, liturgico del Concilio, purtroppo, no, lei è giovane, non lo sa, non se lo ricorda, ma molti di noi se lo ricordano, era basata su questa logica. Il sacerdote offriva quel sacrificio proprio come un sacerdote biblico, che offriva l'agnello immolato, bruciava sull'ara i fumi che salivano al Padre, offriva il sacrificio di Cristo al Padre. La gente stava lì e diceva, vabbè, ha offerto, ok, è successo così. Ed è prevalsa questa concezione. Devo dire che già da allora, già nel 1100, c'era un altro filone interpretativo ed esplicativo del perché Dio si era fatto uomo, del Cur Deus Homo. Per esempio, Duns Scoto, che non per niente era un francescano, doveva essere tipo sto papa da adesso, Duns Scoto, aveva tutta un'altra concezione che però non riuscì a far prevalere. Aveva la concezione che Dio si era fatto uomo proprio per partecipare dell'umanità, perché se tutta l'umanità doveva in qualche maniera crescere ed essere santificata e sopportare lo sforzo di questa crescita, perché la vita e il dolore è lo sforzo, il prezzo di questa crescita, le doglie del parto, dice San Paolo, no? Le donne insomma lo capiscono, era necessario che Dio partecipasse pure lui, ci stesse in mezzo. Quindi l'incarnazione, la persona, il corpo di Cristo era per entrare, come dire, a braccetto quasi, a fianco, per partecipare alla vicenda umana, per sostenerla, per dargli speranza. Tutta un'altra concezione rispetto, no? Quella di prima si chiamava martiocentrica, che Cristo era venuto per soffrire. Questa è antropocentrica, cioè centrata su partecipare dell'umanità di noi. Però non prevalse questa concezione, non prevalse per vari motivi che adesso non sto a dire. In parte c'entrava pure i giochi di potere, no? Perché quell'altra era più così. Dopo, finalmente, il Concilio, sapete che quest'anno è il 50° anniversario della conclusione del Concilio, e ancora non ha esplicato tutta la potenzialità che potrebbe, per quello che ha detto. Dopo il Concilio si è capito che quella concezione, quel modo di celebrare l'Eucaristia, di rifar presente il corpo, cioè la persona di Cristo, lì, in mezzo, sull'altare, in quel momento fisico, no, così, lì, lì, così, aveva bisogno di un'altra modalità di celebrazione. Allora il sacerdote si è rivolto, e allora la liturgia in italiano, eccetera, 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 la messa come viene celebrata oggi. Io dico che non è ancora, la messa ancora non è celebrata come si deve. Quest'idea che in un certo momento, sì, pronunciando certe parole su quella materia così, ma insomma in un certo momento della settimana, noi riattualizziamo la presenza di Cristo, siamo in presenza della persona di Cristo, e addirittura ne partecipiamo, ancora non è entrato a fondo, a mio modesto giudizio, può dire così, nella psicologia, nella spiritualità del popolo. Una volta Churchill, adesso dico una battuta un po' cattiva, ma scusate, una volta Churchill disse che la guerra è una cosa troppo seria per essere lasciata in mano ai generali. Io a volte dico che la messa è una cosa troppo seria per essere lasciata in mano solo ai preti. La messa è un qualche cosa di molto, molto più significativo e profondo. Per esempio, cioè per esempio, essenziale, l'offertorio. Voi, chi di voi va a messa sa come avviene oggi l'offertorio, in genere si canta qualche cosa, si fa la questo, va tutti distratti, c'ho le monete, non c'ho le monete, questi canti di oggi non significano niente, il sacerdote recita le preghiere dell'offerta del pane e del vino sottovoce, cioè è un momento della messa, l'offertorio, che semplicemente non ha nessuna valenza, non ha nessuna validità, nessuna significatività, nessuna partecipazione. E invece è un momento fondamentale, fondamentalissimo, per noi che stiamo là. Perché è l'unico momento in cui noi possiamo, almeno io la vivo così, poi, ma credo che noi possiamo in quel momento partecipare all'offerta offrendo la nostra umanità. Se il corpo di Cristo si incarna nella nostra umanità, e quello è il momento per mettergli a disposizione. Per la discesa dello Spirito nell'epiclesi, no? Affinché veramente il corpo di Cristo sia fatto della nostra umanità. Ma nessuno ci insegna o ci esorta mai durante la messa, durante l'offertorio, a fare questo atto mezzo spirituale e mezzo psicologico anche, di coscientizzare, di assumere la consapevolezza di chi siamo, che facciamo, della nostra condizione più o meno buona, più o meno magari di sofferenza, magari di peccato, e questa nostra condizione umana con cui siamo arrivati lì, metterla a disposizione, offrirla. E guardate che questo adesso c'entra niente la teologia, ma proprio la psicologia. La dinamica di offrire qualcosa è una dinamica profondissima, letteralmente coinvolgente e quasi stravolgente, perché offrire qualcosa, offrire noi stessi, mettersi a disposizione dell'evento sacrale che attua appunto la transustanziazione, significa innanzitutto essersi accettati, per cui uno può offrire solo una cosa che è sua, che già si è accettata. E accettare se stessi è una delle cose più difficili che esistano. Accettare la propria limite, anche incapacità, a volte la propria indegnità, proprio per tutti quelli che soffrono di senso di colpa, è perché non si sono accettati, perché non accettano che hanno sbagliato, perché loro così, cioè la loro realtà umana, così com'è, grande e piccola. Normalmente noi non l'accettiamo, quando qualcosa non c'è cerchiamo di rifiutarlo, magari colpevolizziamo qualcun altro. Quindi noi possiamo offrire solo quello che abbiamo di noi, quello che abbiamo accettato, e al tempo stesso quello che siamo pronti e disponibili, in certo senso, a farne a meno, a distaccarcene. Che anche qui, perché una cosa che a me mi piace, la mia intelligenza, non la mia, dico la mia, o altre cose così, mi aspetto così, e uno ci si viene attaccato come il suolo geloso, no? Come dice San Paolo. E invece la dinamica di offerta della nostra umanità su quell'altare, affinché veramente lo Spirito che scende ne faccia una cellula del corpo di Cristo, può avvenire solo se noi facciamo questo esercizio di accettazione e al tempo stesso di disponibilità. Si dovrebbe parlare della spiritualità orientale, che il respiro, respiro e respiro, della dinamica del distacco. Io vi invito, mi permetterei di dire, vi esorto, ma non voglio stare qui a fare insegnamenti, di provare a fare psicologicamente questo esercizio di accettazione e di disponibilità, in maniera di dire: io offro, mi metto lì, poi vediamo quello che succede. E questa è una cosa importantissima, importantissima, ma non per il sacramento, il sacramento avviene lo stesso, ma per noi, perché ogni volta usciremmo da quell'evento letteralmente trasformati. È come se io a un certo punto prendessi la mia settimana passata, la mia vita così, la metto lì, si consacra e poi ne ripartecipo a me stesso, ma consacrato, cioè. Provate a pensarci, io almeno ho fatto questa esperienza abbastanza lunga e per me è stata fondamentale. Altra cosa che, per esempio, normalmente non viene fatta, dopo la consacrazione, io lo dico anche perché se qualcuno di voi conosce qualche sacerdote, glielo dica, insomma, che così, dopo la consacrazione non c'è mai un momento di silenzio. Io dico, porca miseria.
Sono pochi che lo fanno.
Dico, porca miseria. Lì avviene il miracolo della presenza di Cristo, che è tutta un'altra cosa rispetto ad apparizioni, rispetto a fenomeni vari, le lacrime, cose validissime. Ma Cristo che sta lì presente, dico, altro che miracolo, è un salto ontologico. Uno dovrebbe stare almeno qualche minuto in silenzio adorante, proprio solo per capire quello che è successo. Che è veramente essere entrati in un'altra dimensione. Se uno ci crede, certo. Se uno non ci crede, vabbè, è inutile che va a messa, perdesse tempo, insomma. Quindi pure qui, dicevo, la messa c'ha una valenza nella nostra vita che ancora non è del tutto espressa, nella comunione. Io ricordo quando ero piccolo, mezzo secolo fa, alla comunione andavano in pochissimi.
Sì, per confessare quella di tutto.
Sì, confessare, il digiuno, ma non era tanto quello. Era che c'era letteralmente il timore, il senso reverenziale del sacro. Per cui, oddio, io entro in contatto col sacro, insomma, bisognava essere, prepararsi, fare così, insomma, uno era impegnativo. Oggi è il contrario, oggi ce l'hanno tutti. Bellissimo, che dice di no, figurati, sono mica il primo. Però dà l'idea che sia un po' che questo implichi una certa banalizzazione. Una volta forse non si andava all'Eucaristia, alla comunione, perché non ci si riteneva degni di partecipare all'Eucaristia. Ma se è per questo, nessuno di noi sarà mai veramente degno. Non è il fatto che abbiamo fatto il bene, nessuno di noi farà talmente tanto bene da meritare. Noi siamo titolati, infatti Domine non sum digno, no? Noi siamo autorizzati e invitati a partecipare alla Eucaristia per il fatto che siamo esseri umani, di quella stessa umanità che Cristo stesso ha partecipato. Ha detto: ci sono venuto io in mezzo agli uomini, ci potete stare pure voi. E questo però implica nuovamente una grossa responsabilità. Perché essere umani non significa solo che sono nato da due esseri umani, ma significa che voglio attuare il senso della mia umanità, di stare in relazione con l'altro. Qualcuno disse homo homini lupus, mi pare Hobbes, qualcosa di qualcuno, insomma. Ma non è vero, la psicologia più recente, qui abbiamo persone che potrebbero dirlo, dice che l'uomo, l'essere umano di per sé, è portato al rapporto positivo con l'altro. L'amico Franco forse ci ha scritto pure qualche cosa. È dalla collaborazione, dalla relazione creativa, come dico io, che nasce il qualche cosa di più per entrambi. Quindi andare all'Eucaristia per il fatto che io sono un essere umano significa assumere la responsabilità di agire da essere umano. Non si va all'Eucaristia perché si è stati buoni, come se io andassi a prendere una caramella spirituale, no? Si va all'Eucaristia perché si vuole diventare buoni. È tutta un'altra dinamica. E anche qui, però, per esempio, un po' di tempo, durante la messa, dopo la distribuzione della comunione, per elaborare questa volontà di essere buoni, non c'è. Finita la distribuzione, ite, missa est, arrivederci, andate a cazzo. Cioè, questo lo dico non per criticare i sacerdoti o meno. Poletti, e loro la celebrano tutti i giorni, ormai è diventato un tale automatismo che forse ho perso pure il significato. Lo dico solo per dire l'estremo significato e ricchezza che la celebrazione del corpo e la partecipazione al corpo può avere nella nostra vita. Quel po' che io ho imparato e che per me la messa è veramente la cerniera tra la settimana prima e la settimana dopo. Io arrivo alla domenica appesantito dalla settimana, dalle fatiche, dagli sbagli, dal peccato, dalla stanchezza, dalle incazzature, perché ha voglia, ce ne stanno, fino a così. Quel momento mi ricarica e mi rifà partire. e riparto per la settimana dopo. E questo per la vita quotidiana, non sto a parlare della domenica come la, il giorno del Signore, la domenica forse è il giorno delle persone, dies homini, no dies domini, in cui uno recupera la propria umanità, che se no normalmente è distratta e distolta da, da tutti gli impicci e casini che succedono. È il momento in cui si recupera la propria umanità personale. E poi si passa adesso. Quando si esce, la messa non è finita. Quindi dicono, dite missa est. Ma bisogna vedere dove è mandata. In genere si intendeva è andata sua padre.
Certo.
La messa vera è quella che esce dalla chiesa e è mandata in mezzo alla gente. Perché se è vero che il corpo di Cristo è realizzato, è costituito dall'insieme delle persone unite nel segno, nel vincolo dell'amore, e beh, ma allora nella vita quotidiana, in mezzo alla famiglia, al lavoro, il momento della domenica, come dire, è un germe, è un nube, è un seme, è un innesto, ma il vero corpo lo realizziamo ciascuno di noi attuando quel comandamento: ama il prossimo tuo come te stesso. Noi in qualche modo siamo chiamati a essere sacerdoti che letteralmente transustanziano la realtà in corpo di Cristo. Questo è lo scopo di star mondo, altrimenti che ci stiamo a fare? Come San Paolo diceva, con la nostra passione completiamo, con le nostre sofferenze completiamo la passione di Cristo, no? Nella stessa maniera, con le nostre buone azioni completiamo la resurrezione, perché partecipiamo e contribuiamo al completamento di quel corpo la cui resurrezione sta avvenendo proprio perché si sta completando. E con quel corpo in cui ci stiamo dentro noi, che sta risorgendo e alla fine risorgerà quando sarà tutto in tutti, che noi parteciperemo alla risurrezione. Grazie. Allora,
abbiamo un attimo, dopo questa riflessione del mondo, apriamo anche un piccolo dibattito in qualche maniera, nel senso che il mondo ha detto alcune cose dal mio punto di vista vere, tipo una frase all'inizio ha detto: la nostra religione è anche quella più materialista, ma non nel senso negativo della parola, nel senso, diciamo, che in qualche maniera dà forse più concretezza, va più sul concreto, va più diretta a quelle che sono le nostre azioni e quello che è un pochino, diciamo, un po' i risultati. Io penso che ho sentito un'altra cosa, dice: non tutti i sacerdoti, in qualche maniera, lui ha fatto l'esempio dei generali, non so se tagliare questa frase, però in qualche modo diciamo che no, ma è una battuta la mia. È un discorso, è vero, non tutte le messe vengono celebrate allo stesso modo, ma questo dipende logicamente dai vari sacerdoti, dalla preparazione dei sacerdoti, da quanto è sentita anche la Santa Messa dai vari sacerdoti. Quindi è un qualche cosa che, ovvero le pause che tu facevi cenno, cioè che uno in un momento di riflessione, alcuni le fanno e altre no. Io mi ricordo che c'era un sacerdote bravissimo, preparatissimo, tre lauree, latino come se fosse il nostro corrente italiano, tranquillo, tutto, faceva tutto, solo c'aveva, io dicevo tra piccetti, la ferradite.
Aveva?
Ferradite, nel senso da prendere la Ferrari, cioè lui la messa più di 25 minuti non riusciva a farla, proprio era una mitraglietta, e le pause non esistevano. Quindi non ti dava modo di assorbire un po'. Poi le prediche erano perfette sotto l'aspetto teologico, sotto l'aspetto storico, sotto vari aspetti, però non ti dava quelle pause che sono fondamentali in qualche maniera nella Santa Messa, perché è il momento che ti fa riflettere, che ti dà il momento che tu assorbi in qualche maniera la messa. E questo purtroppo qui è anche un pochino la preparazione.
Colpa nostra,
colpa nostra perché ma colpa nostra in che senso? Andiamo con l'orologio?
Volevo sottolineare l'importanza affinché, se viene da noi l'espressione di questo desiderio, se lo capiamo, se ce ne abbiamo bisogno, e alla fine sarà
lo così. Fanno pure loro, dici sì, però vedi il mondo, cioè le persone, io non lo so, quando vado in chiesa durante la Santa Messa, tante volte succede che nella mia testa tutto segue tranne che la Santa Messa. Nel senso, non so se a voi capita, state lì seduti, cominciate a leggere, segue la cosa, a un certo punto scatta la scimmietta, che dico io, del nostro cervello, comincia a andare a destra e a sinistra con i pensieri e non si segue più il filo logico della messa e non si segue più. Attenzione, qui è anche, e qui c'è anche la bravura del sacerdote, che logicamente, anche se il sacerdote è uno di quelli che prende e si mette lì, se l'è scritta tutto quanto e legge, tranquilli che alla terza frase, terzo periodo, tutti quanti stanno, chi a destra, chi guarda, eccetera eccetera, non va, perché si distrae, tutti quanti i fedeli si distraggono. Però diciamo, è importante la messa, perché è importante? È importante perché, pensate, all'inizio della storia del cristianesimo, la Pasqua veniva celebrata tutte le sante domeniche, lo sapevate? Cioè ogni santa messa, ogni domenica c'era la Pasqua, veniva festeggiata la Pasqua.
Ancora oggi nella liturgia all'inizio si è detto...
Quindi era la Pasqua, poi dopo non mi ricordo se dopo nel 300, dopo l'Icenia, non mi ricordo...
C'è riferimento che comunque la domenica è la Pasqua della settimana.
Sì. In qualche maniera, sì, sì. E quindi è stato dopo che si sono accordati per fare la Pasqua una volta all'anno, che poi parte, mi sembra, dal 20 di marzo fino a, non so, il 22-23 di aprile, non mi ricordo le date quali erano, c'è questo range, poco più di un mese. Quindi che si deve festeggiare la Pasqua. Poi c'era il sacrificio, qui magari ci sarà qualcuno che subito mi salterà addosso, però c'era il sacrificio dell'agnello, no? Ma che voleva dire il sacrificio dell'agnello che veniva in qualche maniera? Cioè per gli ebrei il significato era quello della fuoriuscita dall'Egitto e quindi veniva festeggiata la Pasqua per 8 giorni. Per i cristiani è il sacrificio del Cristo. Questo è il sacrificio dell'agnello, l'agnello è il Cristo che si è sacrificato per noi, questo era il senso. Logicamente oggi amiamo gli agnelli così come i cani, come i gatti, via di seguito, tendiamo a fare un qualche cosa, a limitare questa usanza, insomma, questo sacrificio. Logicamente qui riporto sempre, siamo al convivio e quindi logicamente siamo un pochino dei... cristiani cattolici in qualche maniera, noi ci sentiamo all'interno di questa, della nostra religione, però siamo un po' più laici, quindi in qualche maniera non tendiamo a essere cristiani bigotti o messi così. Diciamo che la nostra religione noi la seguiamo, cerchiamo di tenerci dentro la nostra religione, è una bellissima religione, è chiaro che in ognuno di noi è sentita in maniera diversa, perché se voi sentite due persone che si sono fedeli, che sono, vanno in chiesa, vi fate parlare, noterete che ci sono due religioni diverse, ci sono due modi di, perché è il nostro modo di sentire la religione, questo è ad personam, per cui è naturalissimo, è una cosa giusta, è una cosa che avviene. L'unico discorso è, fate attenzione, e questo lo posso dire con una certa serenità di spirito, è che la nostra religione va interpretata. Quindi ecco perché tante volte lo stesso passo del Vangelo, senti un sacerdote fa il punto su una parola, qualcun altro fa su un altro punto, cioè praticamente non è mai lo stesso, non viene fatto, praticamente preso quel passo memorizzato e quello viene interpretato, e quindi questo è un vantaggio, se si vuole, nella religione, perché significa che la nostra religione potrà sopravvivere a tanti altri secoli e tante altre situazioni che magari altre religioni potrebbero in qualche maniera segnare il passo. Se ci sono domande, qui ci sono del mondo, ci sono io. Oh, perfetto, allora vedo Forza, forza, subito, Vittorio. Vittorio, vedo.
Sì.
Benissimo.
Vittorio deve parlare oggi, è dispensabile.
Io esprimo, credo che l'inizio della relazione coglie il profondo significato della comunione, all'inizio della relazione. Quando Dio dice, Cristo dice, io sono nel tutto, l'umanità... Io sono l'umanità. L'umanità sono cellule del corpo di Cristo.
Unita,
poi c'è un altro passaggio.
Se unite dallo spirito di carità, se no, no? Nella misura in cui questa umanità è costituita da persone umane, comunque, unite dal vincolo della carità.
Vorrei finire con la situazione, con quello che penso. Al di là dell'umanità com'è, il Cristo 2000 anni fa ha portato una forza di comunione per tutti, anche se poi l'uomo deve fare il passo di crescita, ha immesso una scintilla divina dentro di noi, perché quando dice tutto è compiuto fa questo, quindi il Cristo diventa cellula di ogni corpo, non importa se sono musulmani, arabi, atei, gnostici, quindi noi siamo parte del grande corpo del Cristo, perché Cristo è anche forza onnipresente, ma non solamente verso gli uomini, si è parlato solo di umanità. Il Cristo, nella sua forza onnipresente, dice questo: alza la pietra, io sono lì. Guardo negli occhi un animaletto, io ti guardo attraverso gli occhi dell'animaletto. Prendi un frutto, taglia un frutto, io sono lì. Quindi vuol dire che il Cristo è l'energia onnipresente, viva, pulsante in ogni essere vivente, qui inclusi anche la natura. Quindi se l'uomo adempie questo comandamento, questa comunione che lui insegna nell'ultima cena, quando spartisce il pane, significa io trasmetto la mia energia in tutti gli esseri, in tutto e in tutti. Voi cercate di vivermi in tutte le cose. Se l'uomo non percepisce, non compie, non adempie questo comandamento in cui vivi il Cristo attraverso il tuo prossimo, verso la natura, verso gli animali, e manca la realizzazione di questo, vuol dire che non vive la comunione. Se non vive la comunione, allora necessita un supporto esteriore. Io personalmente ho fatto la comunione solamente quando mia madre mi ha portato a fare la comunione. Non l'ho più fatta. Per il semplice fatto che ho capito profondamente che nel momento in cui una persona cerca di relazionarsi con l'altro fratello e cerca di vedere nell'altro fratello una parte di Dio e lo rispetta, se vede per esempio un animaletto, come a me è capitato, io ho avuto una comunione attraverso lo sguardo di un agnellino che ho salvato al macello alcuni anni fa, e lo sguardo non potevo reggerlo perché sapevo che il Cristo nell'animaletto mi toccava. Mi è capitato per esempio di un fiore. Vuol dire, se l'uomo non adempie la profonda comunione con il tutto creato, se svincola questo, se schernisce il regno della natura, se l'uomo fa la comunione e poi massacra milioni di animali, se l'uomo fa la comunione e benedice, fa la comunione e va a fare il bombardamento, se l'uomo fa la comunione e fa questo, sono semplicemente delle cose che non corrispondono all'insegnamento del Cristo e hanno immesso un supporto che non ha nessun valore.
Posso
allora, vera comunione significa adempiere l'insegnamento del Cristo, vedere il Cristo in tutti gli elementi. Oggi, per esempio, ci sono milioni di animali che vengono macellati, eppure la gente dice: io vado lì, prendo l'ostia, vado a casa e mi ingozzo di animali massacrati. È una grande ipocrisia. Il vero comunione è il momento in cui l'uomo adempie l'amore con tutte le forze create, con tutte. Se non ci riesce, è chiamato a farlo, passo dopo passo, passo fino a raggiungere la vera comunione, la vera liberazione, la vera risurrezione dell'umanità si compie nel momento in cui veramente si vive la regola d'oro che dice: non fare agli altri quello che non vorresti fatto a te, e vale per gli uomini, la natura e gli animali. Beate quelle persone che si sforzano ad adempiere la vera comunione che Cristo ha insegnato.
Ok, Scusa, una domanda, ti posso fare un momentino?
Con Vittorio, la chiesa
allora, sì, un momentino. Allora, i pesci sono animali?
Certo, sì.
No, perché il Cristo ha fatto il miracolo dei pani e dei pesci.
Allora ti posso rispondere?
No, calma. Allora, detto questo,
c'è una spiegazione
che mangiava anche i pesci. Allora, il discorso è questo. Scusate, Vittorio, per favore. Vittorio.
Vittorio. Io sono abbastanza d'accordo, ovviamente, con quello che dici, e speravo di essere stato chiaro dicendo che in un certo senso la vera messa è addirittura quella che noi celebriamo quotidianamente nelle nostre azioni, che non devono essere distruttive della natura, degli animali, eccetera, eccetera. L'animale non è un essere umano, appartiene comunque al progetto del creato. In una certa misura, molto piccola, può servire all'essere umano, perché questa è la logica, come l'uomo deve servire a creare le condizioni dell'animale. Teilhard de Chardin in questo si può dire che ci insegna, perché diceva che dal Big Bang, cioè da quando non c'era niente, negli esseri umani, così, non c'erano manco le pietre, c'era solo dell'energia. Si è tutto evoluto e ogni fase si è appoggiata su quella precedente ed è stata generata da quella precedente, quindi in qualche maniera ingloba quella precedente, però una fase successiva, sono fatti verso il punto finale, che come tutto il resto della natura e della creazione entrerà nel pleroma finale, come si dice, cioè sarà lì avvolta dallo Spirito Santo. Forse semplicemente è meglio neppure starci a pensare, perché non abbiamo proprio gli strumenti per pensare. A me oggi basta sapere che sto in progress, in procinto di andare verso, sapendo che quello che conta è la mia vita quotidiana, ma allo stesso tempo, siccome sono un essere umano e mi servono i simboli, mi servono i sacramenti, mi servono i segni, mi serve un momento particolare in cui io dico, io in quel momento sono sicuro che Cristo l'ho partecipato, perché altrimenti io pure ho attraversato lunghi periodi nella mia vita di distacco dall'Eucaristia, ho 12 anni una volta, e poi cercavo di agire bene così, ma vi assicuro che quando ho ricominciato e ho sentito che lì, in quel momento, si realizzava concretamente, sacramentalmente, il mio contatto, soprattutto con tutta la Chiesa, perché tramite il corpo con tutta la Chiesa, ma con Cristo, poi dico, se uno non va a messa una domenica, non succede niente. Se uno per caso è isolato in un'isola e non ci stanno sacerdoti e non può partecipare alla messa per 2 anni, non succede niente. Ma dove c'è, è un nostro bene, diciamo, la nostra fortuna, il nostro guadagno poter partecipare a un fatto hic et nunc. Anche perché, questo vale anche per esempio per la confessione, faccio una brevissima parentesi, quelli che dicono, io mi confesso a Dio, non all'uomo, che c'entra, è una cavolata. L'uomo ha bisogno dell'uomo, ha bisogno di questo confronto tra uomo e uomo, proprio per concretizzare, per radicare nella realtà concreta, altrimenti si va presto a farsi delle fantasie. Quindi il sacramento c'è per questo, Cristo per questo l'ha istituito, altrimenti poteva dire agite bene e voi siete il mio corpo, però non l'ha costituito, che l'ha detto.
No. Come fai a dire che Dio ha costituito questo?
Non l'ha costituito. Nei Vangeli ha detto che l'ha costituito.
Così c'è la teologia, il Cristo non ha mai costituito queste cose. No. Cristo,
adesso non apriamo un discorso,
solo una cosa,
ne possiamo fare oggetto di un discorso dopo.
Sono in battesimo.
Tutti i cristiani di tutte le specie, almeno battesimo in Eucaristia, comunque. Ma in ogni caso, a me, supponendo che l'abbia istituito, l'ha istituito perché noi, almeno io, ma homo sum, nil umani, alieno a me, eccetera, eccetera, abbiamo bisogno del concreto in certi momenti su un tavolo, sull'altare o così, perché partecipiamo della realtà. E questa è la bellezza proprio del cristianesimo, che è una religione veramente in un certo senso, radicata sulla realtà, no storica.
Comunque, volevo dire, esatto, adesso ti faccio fare la domanda, perché tre volte quasi. Allora, il discorso è vivere nel Cristo, che significa per me vivere nel Cristo? Significa vivere nel rispetto, nell'amore, sia degli uomini che degli animali che delle cose. Questo è vivere nel Cristo. Poi, il fatto del discorso che io ogni tanto, per peccato di gola, mi faccio qualche cosa a mangiare carne, io francamente non mi sento minimamente in colpa, dico la verità, dico la serenità, tranquillo, cioè nel senso che se lo mangio perché mi devo sostenere, perché mi sostengo così, poi dopo uno può essere vegetariano, vegano, e il rispetto, perché è una questione di sensibilità, di retropensieri, di modo di vedere sempre le cose, ma per carità,
qualche cosa per,
no vabbè, ma comunque io voglio dire, questo io lo rispetto, io questo lo rispetto, però c'è un discorso qui, poi ogni tanto veniamo fuori perché l'uomo è nato che non era vegetariano, non era, ma io non lo so, io questo non ci stavo 100.000 anni fa o quando l'uomo era preistorico o altro. Io dico semplicemente che l'uomo, anche se mangia carne, è il fatto, quello che è la barbarie. Se io vedo torturato un animale, o te lo devi mangiare o lo fai solo per spirito. No, l'animale non va torturato, questo è il discorso, io su questo c'è il rispetto profondo, certo. Tant'è che credimi, se c'è qualcuno che rispetta gli animali è il sottoscritto, li rispetto, però poi dopo c'è il discorso di alimentazione. Prego.
Volevo fare questa osservazione.
Voce alta però.
Volevo fare questa osservazione, dato che adesso ci sono tante associazioni che vengono, che riportano l'uccisione di animali, addirittura trovo che sia molto anche stupido alcuni link che definì
link. Parliamo di internet, link significa aggancio
via internet, via tramite sempre software, che dicono che discriminano l'essere umano e quindi non hanno neanche rispetto per chi ha rispetto di un altro essere umano, chi mangia carne o chi mangia solo pesce. Addirittura ci sono link che dicono che la persona che non mangia carne, che non mangia pesce, che è proprio vegana, sia la migliore. Ma io penso che sia una cosa contraddittoria, perché se si ha effettivamente un rispetto su ogni cosa, se si dice che Dio fa parte di tutto, anche quando la coscienza è in coscienza e noi che siamo coscienza cerchiamo di dare coscienza, effettivamente non dovremmo dare giudizio, perché qualsiasi persona ha un giudizio, ma effettivamente la coscienza non serve per dare giudizio se quell'animale può essere mangiato o meno. La nostra coscienza vale per noi stessi. C'è un passo che non ricordo molto molto bene, ma parla riguarda sempre all'animale, che un leone può conoscere l'essere umano, questo essere umano può essere o mangiato oppure l'essere umano uccide il leone, però è beato l'animale perché l'animale si trasforma in essere umano e quindi, come si dice, anche chi mangia carne, anche se si uccide un essere umano, c'è sempre un motivo, c'è sempre uno scopo evolutivo che noi non sappiamo, che va al di là.
Bisogna vedere lo scopo.
Il concetto è proprio l'idea dell'evoluzione.
È una che cosa poi che noi quella, adesso non possiamo capire, ma
che poi è quella di Teilhard che io seguo anni, così. E infatti non dovremmo forse mettere giudizi o pareri definitivi.
Un momentino. Scusate. Ci abbiamo ancora 10 minuti.
Ma volevo le contrarie a mangiare gli agnelli.
Io dico che ogni persona, noi siamo fatti di coscienza.
Sì, vabbè.
E quindi significa che qualsiasi scelta che noi facciamo
o mangio, non mangio.
dico io non, a me non piace che tu mangi la carne, se io ti dico che ti discrimino perché tu mangi carne, è una cosa che io non riesco, non posso rispettare, sono intollerante io verso di te, la mia intolleranza crea un giudizio. Se io sono intollerante su me stessa, su un certo punto di vista, figuriamoci se io posso essere animalista e allo stesso tempo discriminarti, offenderti solo se tu mangi.
Scusa un attimo, Vittoria.
Allora, un momentino, allora.
Provo. Questa è una speculazione filosofica che devi
avere.
Sto cercando di far parlare meno gli altri, perché poi c'è anche Felice. Allora, scusate. Non facciamo piccoli capannelli, ragazzi, è Pasqua, dopo te se ce la facciamo, per favore, come si chiama la ragazza? Vittoria, un attimino, allora.
No, non so se sei detto.
Tu stavi dicendo qualcosa, Edmondo, non
sì,
ho capito.
Cioè, stavo dicendo, è difficile mettere giudizi definitivi, assoluti, apodittici. Perché le cose stiamo in evoluzione, stanno cambiando, quello che capiamo oggi non capivamo prima e cose simili. Sicuramente c'è un'economia nella creazione che significa che la parte della creazione, attualmente l'uomo, diciamo così, più ad alto livello, usiamo sto termine anche se fosse così, in una certa misura può utilizzare proprio per crescere la parte della creazione che sta a un livello inferiore. D'altronde, le stesse piante, c'è chi dice che hanno forse una coscienza, sono esseri viventi. A questo punto non lo so.
No, non chi dice, sono esseri viventi.
No, sì.
No,
c'è chi dice che hanno la coscienza. C'è chi dice che hanno la coscienza. Sono esseri viventi. Il problema non è tanto questo. Il problema è discriminare sui fini per cui si fanno delle azioni. Se lui muore di fame e lì c'è un agnello, per quanto buono, carino così, lui lo uccide perché è meglio che vive lui piuttosto che vive l'agnello e muore di fame lui. Allo stesso tempo non è assolutamente consentito, questo è peccato mortale che bisognerebbe dire così, che in occasioni come la Pasqua si sprechino l'80% delle cose che vengono vendute come prodotto alimentare.
Bravo.
Non è assolutamente concepibile. Nel mondo ci stanno 2 miliardi di persone.
7 miliardi.
7 miliardi di persone, di cui quelli che muoiono di fame.
Dì come mangia sta gente.
E c'è uno spreco di prodotto alimentare che solo lo spreco sazierebbe tutti quanti. Cioè, questa è una cosa allucinante. Andrebbe sviluppata una cultura dell'austerità, perché l'austerità significa non sprecare, perché ogni cosa che sta sulla terra deve servire a crescere, se serve a crescere vale la pena di essere utilizzata, è giustificato, qualunque cosa. Se viene sprecata, pure la pianta, se viene sprecata è un peccato mortale, perché significa che non si contribuisce all'edificazione del corpo, ma si spreca, si butta nell'inferno.
Bene. Vabbè. Felice, a te la parola.
Il discorso è iniziato molto bene, perché parlavo della Pasqua.
Sì, infatti. Bravo, e poi sono andato a finire.
Ogni volta poi va a finire nel capo dei vegetariani. Di queste cose, io non ho parlato dei vegetariani. Non c'è un significato religioso. Gli animali certo vanno rispettati.
Infatti.
Ma i vegetariani sono modi umani, io non so se vegetariani, ma sono modi di pensare. Il discorso voglio.
Ma sono rispettabilissimi, attenzione.
Ma legate il discorso da quello di cui parlavamo. Io volevo invece. Questo sarebbe un'altra cosa.
Sì.
Che Gesù era il figlio di Dio.
Era figlio del padre.
Figlio del padre. E che il padre
Gesù è Dio come lui.
Figlio del padre. Figlio del padre, figlio di Dio. Dio l'ha mandato sulla terra. Per dare insegnamento agli uomini. Quindi Gesù rappresenta gli uomini, come giustamente rappresenta gli uomini Quando si parla invece di energia in generale, come si parla? Cioè tutto l'universo esistente, che è energia, che deve essere rispettato, che deve essere. L'uomo non deve distruggere il creato, quello è il creato.
Pienamente d'accordo.
È a modo suo, simbolicamente, è una cosa diversa dal padre, da Dio Padre, da tutto il creato. No? Quindi non confondimentiamo che Gesù rappresenta gli uomini, rappresenta gli uomini.
Vero uomo e vero Dio.
E il creato rappresenta tutta la grandissima energia. Non c'è questa distinzione, è la stessa cosa, ma proprio per puntualizzare. Oh, poi quanto all'ite vissa est, è un'importanza fondamentale, perché l'uomo è un uomo terreno.
L'uomo terreno.
Vive nel mondo, il 90% della sua vita è nel mondo e deve operare bene. La messa è il momento del sacro, è il momento del sacro. L'uomo si raccoglie in se stesso, l'uomo che normalmente è disperso giustamente nel mondo, perché vive nel mondo, deve viverci bene, ma l'uomo che normalmente è disperso nel mondo nel fare le mille cose per amministrare il mondo, sperando che lo amministri bene, è il momento in cui si raccoglie in se stesso, nella propria interiorità e alle riflessioni più profonde. Quindi è il momento della messa. Dopo l'ite missa
andate e con le azioni della vostra vita,
l'altro 90% della vostra vita in famiglia, con le persone, sul lavoro, nel mondo, ite missa est. Questo momento di raccoglimento ce l'avete sempre dentro di voi, però adesso andate, questo si vede, andate nel mondo, operate bene, ma andate nel mondo. Questo volevo dire, cioè pensieri che mi ha fatto
vedere
un momento, no, perché c'è una lista.
Vedete di sesta o e Gesù rappresenta gli uomini, tutta l'energia immersa è il creato e il creatore.
Niente, io volevo rispondere.
Sì, però non ricominciamo la polemica.
No, non è polemica, è semplicemente sono certi atteggiamenti che vanno di moda adesso e io li contesto con tutte le mie forze, perché sono irrispettosi, come diceva lui, di chi la pensa e come diceva la signora, che di chi ama certe cose. Io veramente non sono una persona che mangia estremamente carne, però certe cose a me piacciono. Io gli animali li considero animali. Adesso c'è la moda dei cani che li portano in braccio, le cose.
Figlio mio,
così.
Non me ne parlare.
Io per me i cani sono cani, con un messaggio genetico, sono come le formiche, né più né meno. L'essere umano è un'altra cosa. Io premetto che io l'abbacchio me lo mangio, se l'abbacchio a Pasqua me lo mangio con le patate, ma me lo mangio.
Va bene, ok. Ok, va bene così, fermi là, scusate, no, fermi, per favore, signori, per favore, Mario, scusate, gli ultimi 5 minuti, su, facciamo i bravi.
La precisazione col discorso della ragazza, secondo me lei ha fatto un discorso, a parer mio, molto futuristico, perché noi sulla Terra non siamo ancora pronti, perché in mondi superiori e la carne non si mangia più, tant'è vero che adorano gli animali, li tengono in recinti e via discorrendo, e sono vegetariani, questo è un punto. Poi ecco, quando scende il Cristo nell'Eucaristia, viene sottovalutato secondo me, che dice, prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, cioè è la luce del Cristo che viene, questa viene, non viene detta, non viene...
È la sua persona. È la
sua, cioè il Cristo è la luce.
È lui!
È allora, sottinteso però non viene detto, perché?
Cioè, perché all'inizio la Chiesa combatté violentemente contro quella che loro consideravano l'eresia gnostica. No? Voi sapete la vicenda della Gnosi nel primo e nel secondo secolo. Marcione, Valentino, eccetera, eccetera. Fu una battaglia micidiale
in cui ci fu un momento che sembrava che il cristianesimo fosse sconfitto, diciamo, come adepti, diciamo.
Sì.
L'agnosi, l'agnosi aveva una concezione di rifiuto, appunto, della materia, del corpo, eccetera, eccetera. La persona veniva considerata, come purtroppo poi è stato fatto anche nella nostra cultura, Cartesio Docet, come uno spirito, un'anima, una scintilla di luce, così, che stava dentro un corpo materiale, imprigionata nel corpo materiale. Perché adesso non sto di tutta la fantasmagoria di come c'è cascata dentro gli ioni, e tutto lo scopo della vita,
come diceva padre Pasquale Magni pure,
era quello di, tramite la conoscenza, appunto, gnosi, di liberare questo spirito di luce, questa ente spirituale dal corpo, per farlo tornare lassù alla fonte della luce. Ma che la concezione, a parte altri discorsi così, chiaramente sviliva, snaturava l'aspetto corporeo, e assieme a quello tutto quello che è la realtà, la realtà. Il cristianesimo, che aveva già dall'inizio elaborato, se non ancora dogmatizzato, la resurrezione dei corpi, eccetera, quindi aveva dato molta importanza invece a tutta la vicenda umana, a tutte le sue componenti, questa concezione gnostica la rifiutò, la combatté, e non è prevalsa, anche se devo dire più o meno sotterraneamente nella nostra cultura Cartesio, corpo e anima, no? C'è sempre stata un po' l'idea che il corpo è l'elemento brutto, cattivo, peccaminoso, pesante, bisogna ammazzarlo, eccetera, eccetera, e lo spirito invece, l'anima, è solo una cosa così. A parte che con questa concezione non veniva rispettato quello che già San Paolo aveva detto, cioè che l'uomo ha una componente somatica, cioè il corpo, una componente mentale, la psiche, e una componente spirituale, che è l'anima, che è quella che poi, no? Questo oggi si comincia a capire un po', insomma, è così. Comunque, probabilmente il discorso della luce, anche se poi tra l'altro proprio San Giovanni, la luce splende nelle tenebre, venne la luce, non era dal mondo, quindi la luce, oh, esatto. Però probabilmente non lo enfatizzarono perché non stiamo attenti a non usare, esatto, certi termini, certe cose.
Poi diventa troppo.
Il cristianesimo veramente si radicò molto nel concreto, nella vita. No, nella vita quotidiana, nella vita. Tutto quello che è la componente di vita nostra. E questo è bello, non c'è niente da dire. È bello.
Ok, c'è, ringraziamo bello. A questo punto. Sì, sì. Ringraziamo il mondo. Ringraziamo il mondo, non vi spostate.
No, scusi,